Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati e ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. E oggi giovedì 12 marzo, intanto i nostri contatti per chi volesse intervenire in diretta al 331-6214-013, sms, whatsapp, telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per mail. Questa sera tanti argomenti come sempre, partiremo dall'Ilva, dall'aggiornamento dell'ultimo incontro che si è svolto oggi pomeriggio con il primo ospite che a breve vi presenterò, e continueremo parlando di sfruttamento nei luoghi di lavoro, e lo faremo anche ritornando su un episodio accaduto a ottobre dell'anno scorso nel Materano. E torneremo a ricordare, proprio in questa settimana, il 10 marzo, ricorre un anniversario importante, la figura di Placido Rizzotto. E in ultimo, se riusciremo a stare nei tempi, andremo ad ascoltare un appello al voto per il prossimo referendum sulla giustizia. Iniziamo quindi subito riportando l'attenzione, come dicevo poco fa, su ciò che sta avvenendo, che stanno attraversando, stanno vivendo i lavoratori e le lavoratrici diretti e dell'indotto di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. E vogliamo farlo proprio perché, come dicevo, c'è stato un incontro oggi pomeriggio e si è messo al centro di questo incontro il tema delle condizioni di sicurezza degli impianti di questo sito, e quindi abbiamo con noi il primo ospite, che è già collegato telefonicamente, Francesco Brigatti della FIOM CGL di Taranto. Buonasera Francesco.
Buonasera a tutti voi.
Ecco, grazie per essere qui con noi. Dicevo, l'incontro si è tenuto proprio nel pomeriggio, quindi ti chiedo subito di che cosa è emerso, di che cosa si è discusso e chi erano i partecipanti.
Sì, abbiamo affrontato tutte le questioni che ovviamente riguardano i problemi di sicurezza nell'ultimo incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi il 5 marzo. Abbiamo posto tutta una serie di condizioni, di criticità impiantistiche che avevano la necessità appunto di un approfondimento col Ministero del Lavoro, che è l'impegno che tra l'altro aveva preso il Ministro Calderone in quell'occasione, ed oggi ci siamo incontrati all'interno dello stabilimento siderurgico. Vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che purtroppo avviene dopo due incidenti mortali che sono avvenuti il 12 gennaio e l'ultimo appunto nel mese di marzo, quindi a distanza di nemmeno due mesi, due incidenti che inevitabilmente indicano qual è lo stato di criticità in cui versano gli impianti, perché entrambi i lavoratori purtroppo sono stati coinvolti da un incidente mortale, non di certo per una fatalità, ma entrambi per questioni legate ad un piano calpestio. L'ultimo è successo su un nastro trasportatore mentre effettuava un'attività, mi riferisco a Loris Costantino, che effettuava un'attività di manutenzione sui nastri trasportatori ed è caduta ad un'altezza di 10-15 metri. Quindi parliamo di una condizione assolutamente critica in cui versano appunto gli impianti, e che è frutto ovviamente della mancanza di risorse che più volte abbiamo anche rivendicato nei confronti del governo, che necessitano per garantire, prima di parlare di che cos'è il bando di vendita, quali sono i futuri acquirenti, di quello che sarà il processo di decarbonizzazione, dobbiamo parlare della sicurezza dei lavoratori che sono all'interno di quello stabilimento e che non possono più aspettare. Ecco, oggi tra l'altro c'è stata l'audizione da parte del ministro Urso al Senato, in cui sono emerse, diciamo, delle novità, lasciatemi dire così, imbarazzanti sotto alcuni punti di vista. Ma l'elemento su cui mi voglio soffermare è il tema comunque legato al cosiddetto piano corto. Lo ha ripetuto un paio di volte dicendo che il piano corto era un piano di rilancio, l'ha definito così, e non un piano di chiusura come lo hanno definito, non ha citato chi, ma in questo caso noi, le organizzazioni sindacali. E crediamo che sia e si vada ancora in quella direzione perché ci sono tanti punti interrogativi e soprattutto da quel momento, da quando si è generato quel piano corto, non avendo le risorse a disposizione e dovendo traghettare una fase per poi avviare questa vendita che si dovrebbe concludere entro la fine di aprile, almeno così ci hanno riportato anche nell'ultimo incontro ad aprile, si mettono da parte le questioni che riguardano appunto le manutenzioni ordinarie e straordinarie. E quando dico è un piano di chiusura perché quando da quel momento si stabilisce che i lavoratori delle manutenzioni, circa il 50-60%, sarebbero aumentati per effetto di questo piano corto, purtroppo stiamo pagando le conseguenze delle scelte scellerate che il governo Meloni ha messo in campo, o meglio, che non ha messo in campo sulla questione dell'ex Ilva.
Ecco appunto, giustamente, mancano le risorse, come giustamente stai ricordando, che sono fondamentali per poter mantenere gli impianti e consentire ai lavoratori diretti e degli appalti, perché poi appunto ricordavi giustamente sia Claudio Salamida che Loris Costantino hanno due diciamo, datori di lavoro differenti, ma vivono nello stesso contesto, poi hanno vissuto purtroppo nello stesso contesto lavorativo. Quindi sulle prospettive, ecco, prossime, quali sono, qual è il percorso che tu intravedi alla luce di questi elementi? Anche oggi, appunto, tu citavi il ministro Urso che in Senato, un Senato vuoto, tra l'altro, anche lì è un elemento non secondario, forse.
Certo, no, ci sono appunto due questioni. La prima, come dicevo prima, l'ordinaria amministrazione, ma anche la straordinarietà degli interventi che necessiterebbero al netto di quello che riguarda il bando di vendita. Oggi abbiamo discusso con la presenza del Ministero del Lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'INAIL regionale della Regione Puglia, di quelle che sono le richieste che abbiamo appunto avanzato come organizzazioni sindacali, che riguardano ad esempio delle ispezioni congiunte con lo SPESAL e con gli ispettori oltre ovviamente con l'azienda, con gli ispettori del Ministero del Lavoro. Abbiamo richiesto ovviamente un comitato di stabilimento che non sia, come previsto dal testo unico dal decreto legislativo della sicurezza, l'8108, dove praticamente fanno un solo incontro annuale, ma che venga dettagliato area per area rispetto a quelle che sono le problematiche, perché essendo uno stabilimento due volte grande la città di Taranto, abbiamo la necessità appunto di affrontare questioni con gli RLS e con gli RSU. Terzo elemento, abbiamo chiesto ovviamente di fare delle ispezioni, parliamo di circa 60 km di nastri trasportatori che oltre ad effettuare, dove diciamo in qualche modo si effettuano anche le attività di manutenzione, c'è l'ordinaria amministrazione, cioè le ispezioni che vengono fatte dai lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia. E quindi anche su questo, dal punto di vista infrastrutturale, fare dei controlli specifici con aziende che si occupano, diciamo, di questo settore, per dare sicurezza ai lavoratori, perché non è possibile che avvenga quello che è accaduto nei due casi negli ultimi 2 mesi. E poi c'era il tema del dumping contrattuale, anche questo all'interno dell'azienda si sono stati applicati dei contratti multiservizi e non metalmeccanici banalmente per una semplice ragione, cioè quella di abbattere i costi del lavoro. E cosa è successo? Che da un lato i lavoratori di Acciaierie d'Italia andavano in cassa integrazione, dall'altra si aumentavano invece i rapporti con le aziende, magari anche con un contratto multiservizi, che non hanno le stesse garanzie dei lavoratori. E c'è un elemento, questa è una denuncia che tra l'altro abbiamo incominciato e non ci siamo mai fermati, per noi diciamo è una prima conquista rispetto a quello che facciamo e che abbiamo denunciato dal 2021. Ci sono i cosiddetti codici Ateco, ci sono i rischi che per quanto riguarda il contratto multiservizi sono medio bassi, per quanto riguarda invece il contratto metalmeccanico è medio alto, quindi c'è anche un tarifario dell'INAIL rispetto anche a quelli che sono i controlli sanitari, rispetto anche alla formazione Stato-Regione e alle ore che devono fare i lavoratori, rispetto al contratto e alla flessibilità sull'orario di lavoro per quanto riguarda ad esempio l'orario straordinario, sono condizioni peggiorative. E quindi, stando in uno stabilimento siderurgico così complesso, non si può pensare che si può ottenere un risultato con l'abbattimento dei costi della sicurezza e del lavoro. Quindi sono questi elementi che hanno scaturito, degli incontri. Il prossimo sarà il 24 di marzo, in cui affronteremo tutta una serie di focus che riguardano appunto le cose che dicevo prima, per poi arrivare, dopo una serie di incontri, nuovamente ad un tavolo istituzionale, in sede in questo caso ministeriale, presso il Ministero del Lavoro a Roma, per capire appunto come diamo garanzie sul futuro. Siamo, a continui cambiamenti e anche qui sbalzi di umore, lasciatemelo dire così, da parte del Ministro Urso. Siamo passati nella fase, durante il bando di vendita, che veniva a Taranto, avrebbe fatto 3 forni elettrici e 4 di Arrai, poi andava a Genova, ne costruiva un altro, in ogni luogo dove andava, poi ha spostato il di Arrai a Gioia Tauro. È un continuo, smentire quelle che erano le intenzioni che in qualche modo ci avevano detto anche negli incontri che abbiamo fatto a Palazzo Chigi, e siamo di fronte al fatto che per ben 3 volte hanno rinviato il bando di vendita internazionale. In più, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi, ci hanno posto delle condizioni e ci avevano detto appunto che era stata mandata una lettera a Flex Group da parte dei commissari straordinari, che indicavano 3 elementi per poter proseguire la trattativa. Vorrei ricordare chi ci sta ascoltando che la trattativa in esclusiva è partita con questo fondo di investimento speculativo che è appunto Flex Group. E in questi 3 elementi avevano chiesto un piano finanziario, un piano industriale che avevano presentato e avevano, delle criticità, ovviamente non ce le hanno rappresentate, ma rispetto a quello che prevedeva il bando c'erano, delle problematiche. E terzo elemento è che avrebbero dovuto trovare un player industriale del settore della siderurgia. Ora, oggi avrebbero dovuto presentare queste ulteriori modifiche, mi riferisco a Flex Group, non sappiamo esattamente se sono state riportate o meno e cosa ne scaturirà, ma nel frattempo apprendiamo sempre nell'audizione al Senato che c'è un'altra manifestazione di interesse, quindi torniamo alla casella di partenza, come il gioco dell'oca, in cui adesso c'è Jindal. Il tema vero è che di fronte a un sito di interesse strategico per il nostro paese, rispetto alle questioni che riguardano il Mezzogiorno e la sfida futura del processo di transizione ecologica e quindi di decarbonizzazione, non si può pensare da un lato di lasciare nelle mani di un fondo di investimenti speculativo, e dall'altro magari lasciare a Jindal, così come magari è successo con ArcelorMittal, che sarà pure un produttore d'acciaio, ma comunque se fa degli investimenti li viene a fare per fare dei profitti. Lasciare il futuro in mano a queste due opzioni. Ecco perché riteniamo, e lo continuiamo ancora a sostenere, che l'unica soluzione per risolvere una tematica co così complessa che riguarda aspetti ambientali, occupazionali, è appunto l'intervento pubblico. Per cui noi siamo convinti che al di là di quello che potrà essere il futuro acquirente dell'Ilva ci debba essere una presenza in maggioranza dello Stato per indirizzare appunto le politiche industriali e di prospettive future per quanto riguarda la siderurgia.
Francesco, grazie e continueremo a seguire qui da Uscita di Sicurezza l'evoluzione e le condizioni e ciò che stanno attraversando i lavoratori e le lavoratrici dell'Ilva, delle acciaierie d'Italia. Grazie ancora. Buona
Grazie a voi, buona serata.
serata, alla prossima. E noi proseguiamo appunto con il nostro racconto e intanto respiriamo un attimo. Torniamo a leggere insieme, ad ascoltare insieme una cartolina ricevuta dal dottor Bruno Giordano e quindi l'ascoltiamo.
Nel Nel 1952 Giuseppe De Vittorio al congresso della CGIL di Napoli propose una legge, uno statuto che si occupasse del lavoro e soprattutto dei lavoratori, ma si dovettero aspettare le lotte operaie del 68 e del 69 per arrivare al vero e proprio statuto dei lavoratori il 20 maggio 1970. Fu la risposta di uno stato civile che volle portare la Costituzione nelle fabbriche, almeno quelle con più di 15 dipendenti, e rispondere così al fordismo e alle anomalie delle catene di montaggio. Oggi non c'è più il fordismo, ma il trumpismo riesce a sollevare veri e propri venti di guerra in tutto il mondo e, ancor più grave, a spingere chi ha bisogno di lavorare all'interno del vortice di una spirale inflazionistica, dove le persone che pagheranno di più sono coloro che devono necessariamente sottostare a un salario fisso e non sempre hanno la possibilità di sperare nella contrattazione. Il riferimento è soprattutto ai nuovi lavori, ai vecchi problemi che ci sono tra i più deboli, per esempio tra i braccianti agricoli, i riders, i lavoratori domestici, che pagheranno direttamente il prezzo del trumpismo. Salari fermi vuol dire perdere potere di acquisto e soprattutto perdere diritti.
Anche oggi carico di una giornata carica di infortuni, di poco fa una notizia di un infortunio mortale accaduto questo pomeriggio in provincia di Caserta, San Marcellino, dove un lavoratore migrante di 27 anni, un operaio di cui ancora al momento non si conosce l'identità precisa, sembra appunto caduto da 15 metri, purtroppo è morto a causa delle pesanti conseguenze di questo impatto. Era un operaio edile. Tra l'altro, purtroppo emerge il fatto che questa ristrutturazione di questo edificio era tra l'altro priva delle autorizzazioni comunali, quindi una ristrutturazione abusiva anche in quel territorio, e quindi proveremo poi a seguire questa vicenda. Ma intanto ci spostiamo su dalla provincia di Caserta, ci spostiamo in un'altra provincia d'Italia, in provincia di Udine. Nello specifico ci rechiamo presso lo stabilimento della acciaieria Fonderia Cividale, dove nella tarda serata di lunedì 9 marzo si è verificato un serio infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio della stessa ditta. Per capire che cosa è accaduto lunedì 9 marzo, abbiamo raggiunto Fabio Beuzar della FIOM CGL territoriale. Ascoltiamo la sua descrizione dei fatti.
Abbiamo avuto, diciamo, anche oggi dei contatti con l'azienda, diciamo, per aggiornarci sullo stato di salute del lavoratore, cioè come si conferma quello che hanno comunicato ieri, che non è in pericolo di vita e ha subito delle fratture alle costole e all'anca ed è ancora in ospedale. Quanto tempo sarà in ospedale non lo sappiamo. L'azienda, diciamo, è un'azienda storicamente sindacalizzata, il gruppo Cividale, diciamo, che ha diversi stabilimenti in giro praticamente per tutta la provincia di Udine. La sede specifica, come dire, la sede madre, chiamiamola così, cioè AFC, fa sui 180 lavoratori, siamo tutti presenti, Finfion Wilm, con quasi, diciamo, lo scambio praticamente fra il secondo turno e il terzo, il turno notturno. Giusto stava praticamente prendendo servizio uno dei nostri delegati, che è RLS, quindi, come dire, potuto andare sul posto posto praticamente, diciamo, con l'incidente appena avvenuto, quindi, come dire, ha potuto presenziare tutto quanto ciò che è stato il soccorso, diciamo, del lavoratore. Hanno partecipato, ovviamente, diciamo, allertate le allarme e ovviamente sono arrivati tutti, cioè ambulanza, carabinieri, pompieri e la USL. La dinamica sono questi grossi stampi, no, dove vengono fatte praticamente le collate, diciamo, dei diversi tipi di pezzi, diciamo, che vengono chieste all'acciaieria. Sono stampi di grosse dimensioni, infatti 6 metri d'altezza, e a questo qua per una larghezza praticamente di altrettanto, un po' di più. E nella parte superiore di questo stampo ci sono delle lavorazioni praticamente da fare, che ad esempio da per dove viene fatta, diciamo, la collata. Quindi c'è una serie di lavorazioni che lungo la preparazione dello stampo vengono fatti praticamente dall'alto. Quindi nel tempo si è messo a protocollo che non appena la struttura viene, diciamo, tenuta insieme, no, con i tensori, no, e così via, viene messo tutto intorno alla parte superiore dello stampo dei parapetti di contenimento, praticamente, perché uno non cada. L'incidente avviene mentre si stanno togliendo questi parapetti, mentre a lavorazione finita si incominciano a toglierle, no? Incominciano da una punta e man mano retrocedono, tolgono le altre. In questo momento qua il lavoratore è inciampato ed è caduto praticamente, diciamo, dalla parte alta dello stampo. Da parte nostra, diciamo, appena ci è arrivato, diciamo, comunicazioni in segreteria FIOM qui a Udine, abbiamo fatto partire immediatamente, diciamo, una richiesta di incontro urgente all'azienda. L'abbiamo fatto unitariamente, messo in contatto, diciamo, con le altre due sigle, e ne devo dire che nel giro di due ore e mezza più o meno eravamo tutti quanti seduti, diciamo, intorno a un tavolo nella sede centrale, diciamo, dell'acciaieria Cividale. Da parte nostra c'erano ovviamente tutti i delegati e rappresentate le 3 segreterie territoriali. La parte aziendale, responsabile del personale del gruppo Cividale e il direttore del sito specifico, del sito praticamente della centrale di AFC. Nell'incontro, ovviamente, capire le dinamiche, mettere insieme sul tavolo tutte le informazioni che avevamo di chi è stato presente nei soccorsi, e poi le informazioni che ha ottenuto l'azienda le abbiamo, come dire, collettivizzato veramente intorno a un tavolo. Quello che le abbiamo chiesto, no, all'azienda, diciamo, che ci sia un tavolo di lavoro, cioè adesso nei prossimi giorni ci sia proprio un tavolo di lavoro congiunto loro insieme a tutta la pattuglia sindacale per elaborare quali sono le misure di sicurezza che prenderemo perché questo qua non accada nuovamente. Però anche sul tema specifico, no, visto che ci possiamo rimettere la vita, qualche attenzione in più la vorremmo, ovviamente. E lì è un lavoro politico che noi, praticamente, diciamo, noi come militanti sindacali, come dirigenti sindacali, dobbiamo tenere praticamente nelle fabbriche, perché i protocolli vengano, diciamo, rispettati, i DPI vengano utilizzati, l'utilizzo più massiccio degli articoli 50.
E cambiamo pagina e andiamo ad approfondire un aspetto del lavoro che vivono molte lavoratrici e molti lavoratori in diversi contesti e settori produttivi. Parliamo della condizione di sfruttamento che viene analizzata e ben rappresentata nel sesto rapporto del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime. È un'analisi condotta dal Centro di Ricerca Interuniversitario L'altro diritto, in collaborazione con l'Osservatorio Placido Rizzotto e la FLAI CGIL. Il rapporto è stato presentato a Roma ieri, proprio ieri, e noi abbiamo intervistato il professor Emilio Santoro, che è il direttore del centro di ricerca, e iniziamo ad ascoltare un primo estratto dell'intervista che abbiamo realizzato.
Io li chiamo nel rapporto gli occhiali dell'articolo 603 bis che il legislatore ha dato, permette sempre di più di vedere lo sfruttamento. E lo sfruttamento era un fenomeno endemico dell'economia italiana e che non vedevamo, non avevamo gli occhiali giusti per vederlo. In Italia, ma non solo in Italia, in quasi tutta l'Europa, l'idea di sfruttamento era fino a poco tempo fa legata all'idea di Marx dell'appropriazione del plusvalore, quindi ogni lavoro dipendente era un lavoro sfruttato. Con l'articolo del codice penale 603 bis il legislatore ha fornito gli occhiali per vedere lo sfruttamento in maniera completamente diversa, come una violazione alla dignità dei lavoratori e ai loro diritti fondamentali. La cornice dello sfruttamento sono gli articoli 41 e 42 della Costituzione, che dicono che la dignità del lavoratore è il limite all'esercizio della proprietà privata e limite all'esercizio della libertà d'impresa. Gli indicatori dello sfruttamento sono un elenco di diritti costituzionali, appunto dall'articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione che deve consentire una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, fino agli articoli sul diritto alla salute, appunto in materia di sicurezza, e agli articoli sulle ferie, il riposo retribuiti e via dicendo, e gli articoli sull'orario di lavoro fissato per legge. Quindi ha cambiato completamente e radicalmente la percezione dello sfruttamento, e il rapporto fa vedere come anno dopo anno questi occhiali funzionano, cioè le procure vedano lo sfruttamento. L'altra cosa che il rapporto segnala è che le procure si rendano conto, e questa per esempio è l'evoluzione milanese dell'ultima richiesta di misura di amministrazione controllata ex codice antimafia 34 e codice antimafia, misura di prevenzione, è evidente che lo stato di bisogno è il vero motore dello sfruttamento, cioè la disponibilità dovuta alla disperazione dei lavoratori ad accettare di lavorare per qualsiasi salario in qualsiasi condizione. Questa cosa che si sta diffondendo, che è partita dalla Cassazione in materia di diritto del lavoro per arrivare con l'ultimo provvedimento della magistratura milanese al diritto penale e alle misure di prevenzione, cioè che anche se è prevista da un contratto collettivo, se la retribuzione è sotto la soglia assoluta di povertà assegnata dall'Istat, quello è un caso di sfruttamento. Quindi io sto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori per costringerli a lavorare per quella retribuzione. Queste due cose insieme cambiano. Sulla prima, sul problema che lo sfruttamento è piuttosto endemico, ma ci servivano gli occhiali per vederlo. Lei ha detto che ha visto la cartina che abbiamo dell'Italia con le inchieste che abbiamo montato.
Sì.
L'abbiamo montata con colori, diciamo, se io faccio attenzione alle cose sembrano controintuitivi, perché abbiamo segnato come allarme rosso, con il rosso più intenso, le regioni in cui sono meno le inchieste, non quelle in cui sono più le inchieste, perché secondo l'impostazione appunto degli occhiali vuol dire che ancora in quelle regioni lo sfruttamento non si vede, e quindi la cosa è preoccupante. SP Young Cut, yeah, yeah, what P5, the Young Cut, yeah, yeah, it's that Philly shit, yeah, 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 y
You don't see us, but we see you. You stuck on sleep, get on your P's and Q's, cause you will get trapped with no disgrace. You know the rap, we keep the flows in check. You don't see us, but we see you. You stuck on sleep, get on your P's and Q's, cause you will get trapped with no disgrace. You know the rap, we keep the flows in check.
Mesmerizing, state of the art, caffeine. It's overhead like Omniverse screen. I'm not the average savage that curse queens. I'm something from his worst dreams. First we handling first thing. I'm subsurface unseen. Grab a whole plan about a purse strings and seeds of earthling. Not built to hurt things. Speaking of words.
Un allarme rosso, quindi una segnalazione al contrario, cioè interessarsi dove il fenomeno non viene evidenziato in qualche modo. Ma proseguiamo quindi con l'intervista sempre al professor Emilio Santoro per capire in questa seconda parte dell'intervista emergono un crescere vertiginoso di casi.
Noi abbiamo censito le inchieste che ci hanno segnalato più o meno 2/3 delle procure italiane, che sono quelle che hanno risposto alle nostre richieste di dati. Insomma, è un campione, direi, non totalizzante, ma ormai abbastanza significativo. L'ultimo rapporto eravamo poco più di metà, sono ancora cresciute. Il problema di censire le inchieste impone un problema di lasso temporale, perché le inchieste per lungo tempo noi abbiamo a volte le notizie sulla stampa che siano state aperte, ma poi nient'altro, perché sono coperte dal segreto istruttorio. A volte non abbiamo, appunto, le inchieste si stanno facendo e non abbiamo nemmeno la notizia sulla stampa se non c'è stato qualche cosa di eclatante come un accesso sui luoghi di lavoro e via dicendo. Noi abbiamo un problema che nel rapporto cerchiamo di spiegare spesso, che sui casi nuovi che emergano, per esempio quest'anno rispetto al rapporto scorso, sostanzialmente un terzo non riguardava il periodo nuovo monitorato, ma sono inchieste emerse negli anni precedenti. Questo per dire che gli ultimi 3-4 anni sono continuamente in via di aggiornamento, perché emergano le inchieste, si superano i segreti istruttori, ci sono le richieste di rinvio a giudizio, ci sono le applicazioni delle misure cautelari fatte dai procuratori e via dicendo. Per cui noi scontiamo questo dato. Allora, quello che è interessante è, abbiamo il grafico che mostra come a un certo punto ci sia una crescita vertiginosa intorno al 2020 e poi sostanzialmente una stabilizzazione che va leggermente scendendo, ma è dovuto al fatto, appunto, che via via in questi anni poi le inchieste si arriveranno. Quello che è significativo è che l'ultimo anno che abbiamo monitorato, il 2024, già è a livello più o meno del 2020, è leggermente sotto ma molto poco. Questo vuol dire che sull'ultimo anno i segreti istruttori che pesano sono tantissimi, che quel dato probabilmente tra un paio d'anni emergerà come un nuovo picco, questo del 2024, una nuova crescita vertiginosa. L'altro dato che abbiamo usato per confrontare i numeri è quello sulle ispezioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'INL. E allora loro non misurano naturalmente le inchieste, ma misurano i casi dei singoli lavoratori trovati. Anche lì emerge, come dire, una zona grigia molto vasta, perché c'è un'enorme differenza tra il numero, per esempio, di lavoratori nero riscontrati e lavoratori considerati in condizione di sfruttamento lavorativo dall'Ispettorato del Lavoro. A me questo dato fa pensare, cioè proprio come dicevamo prima, gli occhiali del 603 bis che vedono lo sfruttamento. Come fa un lavoratore in nero a non essere considerato sfruttato? Perché sicuramente è un lavoratore che, appunto, in termini di sicurezza sul luogo di lavoro, in termini di retribuzione di contributi, in termini, direi, probabilmente di orari di lavoro, di ferie, è sicuramente un lavoratore che rientra negli indicatori dello sfruttamento. Ecco, questo a me interessa molto ed è un confronto che spero di aprire con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quest'area che è di grande lavoro nero, di grandi numeri di lavoro nero, che loro non considerano sfruttamento lavorativo e quindi non lo segnalano alle procure della Repubblica come sfruttamento lavorativo.
Thank you.
Nell'ultima parte dell'intervista si approfondisce il tema dello stato di bisogno, soprattutto dei cittadini migranti, ma non solo, perché emerge una condizione che abbraccia tutti i lavoratori, anche quelli italiani. Quindi sentiamo le ultime parole del professor Emilio Santoro.
Direi che il dato che è interessante, che emerge, è che lo stato di bisogno legato allo status legale degli stranieri, intanto emerge che c'è una fetta non enorme ma rilevante sfruttamento che riguarda cittadini dell'Unione Europea, che uno dice saranno soprattutto i rumeni, vero, ma che riguarda anche italiani, e questo è una cosa che credo ci dobbiamo porre il problema, perché invece tutti gli strumenti di protezione per i lavoratori sono esclusivamente per i lavoratori stranieri. Faccio un esempio: la cosa più interessante del nuovo strumento di protezione introdotto dal legislatore, uno strumento molto innovativo e molto importante, l'articolo 18 ter, che non finisce sostanzialmente al permesso di soggiorno per lo straniero, ma prevede che l'ammissione all'ADI in deroga ai criteri previsti per l'ADI, prevede la presa in carico dei centri per l'impiego, prevede la presa in carico del servizio sociale. Ecco, tutto questo scatta non legato allo sfruttamento ma al permesso di soggiorno, quindi esclude i cittadini europei e i cittadini italiani, mentre forse ci dovremmo preoccupare anche della protezione dei cittadini italiani che evidentemente cominciano ad avvertire lo stato di bisogno ed accettare condizioni di sfruttamento lavorativo. E l'altra cosa è che mentre nei primi anni, appunto, le inchieste che esaminiamo sono dalla creazione dell'articolo 603 bis così come ora nel 2016 a oggi, mentre fino al 2020-21 lo stato di bisogno riguardava soprattutto gli stranieri privi del permesso di soggiorno, oggi lo stato di bisogno riguarda prevalentemente gli stranieri che hanno permessi di soggiorno legati alla procedura di protezione internazionale. Tant'è vero che, considerando tutti gli anni dal 2016 al 2024 presi in considerazione, il 2016 sono solo 2 mesi, quindi 8 anni e 2 mesi, perché la legge è stata approvata a ottobre, siamo arrivati quasi allo stesso numero, cioè di irregolari riscontrati, sfruttati e persone che hanno un permesso legato alla protezione internazionale considerati sfruttati. Quindi negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente il numero di richiedenti asilo sfruttati. Credo che su questo lo Stato italiano contribuisca a creare le condizioni dello sfruttamento, mentre all'inizio lo faceva rendendo difficile accedere con il decreto flussi ai permessi per motivi di lavoro e costringendo le persone ad arrivare qui con visti per turismo e via dicendo, o irregolarmente e rimanere irregolari e cercarsi un lavoro da irregolari. Oggi lo fa dicendo che i richiedenti asilo che guadagnano grosso modo più di 600 euro al mese perdono l'accoglienza nel CAS, e questo crea una sinergia di interessi tra sfruttatore, che vuole guadagnare sul salario che paga e sulle condizioni di sicurezza, sulle ferie e via dicendo, e sfruttato, che non vuole perdere l'accoglienza al CAS, perché anche arrivare a un salario regolare di 1.200-1.300 euro al mese non gli consentirebbe di compensare con un alloggio l'accoglienza al CAS che perde. E quindi paradossalmente abbiamo una legislazione che in qualche modo aiuta a creare lo sfruttamento e le condizioni di bisogno per cui i lavoratori accettano lo sfruttamento.
rimaniamo sempre sul tema che stiamo trattando, il tema dello sfruttamento lavorativo, e torniamo ad occuparci della strage dei braccianti nel Materano che si è verificata il 4 ottobre del 2025 e stavano viaggiando in 10 dentro un'auto che poteva contenere 7 posti. L'esito della strage, dell'impatto con un tir di quest'auto, è di 4 morti. Singh Jaskaran era il più giovane, aveva 20 anni. Insieme a lui sono morti Kumar Manoi, Singh Surit e Singh Arwinder. Erano braccianti e stavano probabilmente tornando da una giornata di lavoro. Migranti, provenivano dall'India. E il 10 marzo si è tenuta l'audizione presso la Commissione parlamentare alla Camera sulle condizioni di lavoro, e in quella occasione Rocco Di Matteo della CGIL di Matera ha potuto rappresentare le condizioni del territorio. Sentiamo le sue parole.
Grazie innanzitutto per aver coinvolto la CGIL di Matera. Intanto mi preme ricordare quell'episodio, perché quel giorno di ottobre la nostra quotidianità è stata squarciata da un evento che ha in qualche modo ridestato le nostre coscienze anche come sindacalisti. Perché quando muoiono 4 lavoratori, il più giovane aveva 19 anni, il più grande 34 anni, è un fallimento di sistema rispetto al quale anche noi come sindacato, come CGIL, non possiamo tirarci fuori, non sovrapponendo i concetti di colpa e responsabilità, ovvero noi non abbiamo nessuna colpa, però come soggetto sindacale, se 4 lavoratori muoiono in quelle condizioni, dobbiamo anche interrogarci sull'efficacia della nostra azione sindacale. Partendo da quell'episodio, che ha una coda giudiziaria, 3 dei ragazzi sopravvissuti hanno denunciato i loro aguzzini, che, ironia della sorte, sono loro connazionali. Un tipico caso, una tipica forma di homo homini lupis, di un tradimento di fratellanza, dove il più debole mangia la persona ancora più debole. Dicevamo, la procedura è in corso, c'è una denuncia che coinvolge cittadini extracomunitari nonché imprenditori, perché, e questo è, diciamo, nel mio intervento l'ho espresso chiaramente, il caporale è l'anello più visibile di una catena, ma la catena è composta anche da altri anelli, dai datori di lavoro, dietro i quali ci sono gli intermediari, le cooperative, la grande distribuzione. Perché tutti, intanto come cittadini e consumatori, dobbiamo chiederci: quando un barattolo di pomodoro costa 80 centesimi e quel barattolo vale di più, chi paga quella differenza? Noi la risposta la conosciamo: la pagano gli ultimi, la pagano lavoratori sfruttati da questo sistema. Intanto sarebbe ingeneroso dire che nulla è cambiato dalla 199 in poi. C'è un impegno nuovo, ma è che è largamente insufficiente. Gli ispettori sul campo, gli addetti delle ITL, sono assolutamente insufficienti a coprire il territorio, senza contare anche gli agenti di pubblica sicurezza. Solo per un attimo, e per tornare all'evento di ottobre, abbiamo appurato che quel giorno in tutta la provincia di Matera vi era in servizio soltanto una pattuglia della polizia stradale. Questo la dice lunga, insomma, sull'insufficienza degli strumenti che abbiamo a disposizione. Naturalmente, quando parliamo di soluzione dei problemi del caporalato, non dobbiamo avere soltanto un approccio che punta alla repressione, ma anche un approccio che punta alla protezione, al mutamento culturale, sociale ed organizzativo. In questo abbiamo evidenziato le carenze, la mancata risposta delle istituzioni, perché soprattutto nel Metapontino, nella provincia di Matera, che è un polmone produttivo che nei periodi di alta stagionalità dell'agricoltura richiama diverse migliaia di lavoratori, e il problema è sempre lo stesso: mancano, diciamo, le strutture ricettive, manca un sistema di trasporto, e quindi su questo è ovvio che, di fronte all'insensibilità della politica, e lo dico tra parentesi, non dimentichiamoci che la nostra Basilicata è governata da una giunta a trazione di destra, ecco, dove l'insensibilità della politica ha purtroppo il suo peso.
E in chiusura ci spostiamo nel ricordare, mantenendo sempre una coerenza con il tema dello sfruttamento dei braccianti e quindi dei lavoratori braccianti agricoli, e vorremmo con voi appunto offrirvi l'opportunità di ascoltare anche le parole di in commemorazione di Placido Rizzotto, che è una figura che sulle lotte dei braccianti ha ancora molto da insegnare, e la sua figura e la sua azione ci parla ancora oggi. Il 10 marzo si sono tenute le commemorazioni dell'assassinio mafioso appunto nella città di Palermo, con anche le scuole, i ragazzi delle scuole, e come dicevo, per capire quanto è necessario riprendere il senso della lotta che stava portando avanti Placido Rizzotto, che è stato segretario della Camera del Lavoro, e abbiamo raggiunto Tonino Russo della FLAI CGL Sicilia, e sentiamo appunto la sua testimonianza.
Placido Rizzotto era prima di tutto un partigiano. Lui veniva dalla campagna perché ha sempre lavorato in campagna con il padre, con allevavano animali, e poi sposa la causa partigiana, e quindi cresciuto politicamente e anche sindacalmente con la lotta dei partigiani. E quando ritorna in Sicilia, chiaramente non può sopportare i soprusi e le angherie che facevano i padroni, i gabellotti, in accordo con i mafiosi, sfruttando la povera gente. Ed è questo che ci ha insegnato: la lotta per la terra, la lotta per la dignità delle persone, la lotta per l'emancipazione. E quella, diciamo, questo insegnamento noi ce lo portiamo dietro. Placido Rizzotto è una figura importante che abbiamo anche ricordato con tutti i ragazzi delle scuole di Corleone. Sono di quelle figure che lottavano a mani nude contro la mafia e contro i potenti. Oggi li chiamiamo eroi, ma in realtà loro facevano quello che è giusto. E quelle battaglie oggi noi le riscontriamo nell'attività che noi facciamo, come facciamo con la pratica, ad esempio, del sindacato di strada nelle campagne. E noi siamo la FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, e ci occupiamo dei lavoratori agricoli. Dopo, nelle campagne oggi incontriamo spesso lavoratori migranti, uomini e donne, che sono sfruttate, umiliate, sottopagate, a volte anche in condizioni di schiavitù che nel 2026 non dovremmo vedere, eppure li riscontriamo. Tant'è vero che dall'ultimo rapporto agromafia e caporalato presentato dall'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI nazionale, proprio la Sicilia è una di quelle regioni dove più di tutti ci sono denunzie per sfruttamento lavorativo e caporalato. Ecco, in un mondo dove invece, come dire, si produce un bene primario che è il cibo che arriva nelle nostre tavole, quel cibo spesso è sporco del sangue, del sudore, dello sfruttamento di tante donne, di tanti uomini che vengono qui pensando di trovare qualcosa di meglio, scappando dalla miseria, dalla povertà. Ci sono tanti tipi di migrazioni, anche quelle climatiche, e quindi invece qui trovano lo sfruttamento. E noi abbiamo avuto casi di lavoratori che hanno denunziato questo sfruttamento e che sono stati uccisi dai caporali. Noto, diciamo, il caso di Satten Hansing, avvenuto in Latina, ma anni fa a Paternò è stato ucciso un marocchino dal suo caporale. 5 anni fa a Caltanissetta è stato ucciso Adnan Siddique, un pakistano che ha denunziato lo sfruttamento dei suoi connazionali in agricoltura, così come ad esempio ad Acata è scomparso Dauda Diane, perché con un video denunziava la sua condizione di sfruttamento. Ecco, questi fatti accaduti in questi anni, negli ultimi anni, nel nostro paese, in Sicilia in particolare, dimostrano come quelle battaglie di Placido Rizzotto e di tanti sindacalisti, è una lista infinita di sindacalisti morti, uccisi perché difendevano i poveri, la terra, gli ultimi, ci sono ancora oggi. E noi, diciamo, con quell'insegnamento continuiamo le nostre battaglie ce n'è tanto da fare. Viviamo, chiudo con una battuta, nella grande contraddizione che mentre i nostri paesi dell'entroterra si stanno spopolando, mentre le associazioni datoriali denunciano che hanno difficoltà a trovare la manodopera, poi noi troviamo invece tanti lavoratori sfruttati, e spesso questi stessi lavoratori che non hanno manco ottenuto i permessi di soggiorno perché sono stati truffati arrivando qui con i flussi, col decreto flussi, pagando, e poi non hanno trovato niente, spesso vengono rimpatriati a casa perdendo tutto quello che speravano di trovare qui nella nostra terra.
E siamo praticamente giunti al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza di giovedì 12 marzo. Avevo un'ultima intervista, ma non ci stava nei tempi, e però il centro di questa intervista era chiaramente la l'espressione del del no al prossimo referendum a cui tutti siamo chiamati al voto nelle giornate del 22 e 23 marzo. Ma banalmente un motivo per il no, mi viene da dire, avendo provato a collezionare un tema centrale in questa puntata, partendo però dall'ILVA, dalle condizioni che hanno attraversato e attraversano i lavoratori di quei luoghi di lavoro e tutte le condizioni di sfruttamento che purtroppo attraversano tante filiere, tanti lavoratori vivono questa condizione, tante lavoratrici. E quindi perché votare no? Perché poi alla fine i problemi della giustizia che invece gravano sui cittadini, questa riforma non li risolve, anzi non li tocca proprio minimamente, e forse peggiora il contesto democratico, anzi sicuramente peggiora il contesto democratico. Però l'intervista la tengo per il prossimo giovedì, perché siamo ancora in tempo utile. Allora, io sono giunto proprio al termine del mio tempo, e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Alla prossima.